10:15 in diretta dallo studio della regia di Radio Blackout. Dovremmo essere ai microfoni con Giorgia Serughetti. Un saluto a te, dici se ci senti.
Certo, vi sento, buongiorno.
Buongiorno. Allora, noi ti abbiamo chiamata stamattina dalla radio per diciamo su suggestione di un articolo che era uscito sul Manifesto il 9 gennaio, che parlava del fondo Magi per promuovere la salute e l'educazione sessuale affettiva nelle scuole secondarie, che è stato reindirizzato su proposta di Fratelli d'Italia e la Lega formare insegnanti relativamente a tematiche della fertilità maschile e femminile. Questo accompagnato da invettive nei confronti di chi all'interno delle scuole e nell'accademia porterebbe avanti progetti o attività ideologiche di stampo LGBTQ. Chiamate anche teorie politiche e antiscientifiche. Quindi, dato che insomma tu ti occupi da filosofa, attivista, ricercatrice della questione, volevo un po' chiederti che cos'è questa guerra o propaganda di guerra del governo contro quella che viene definita ideologia gender, che sono, diciamo, le istanze LGBTQIA, le istanze queer, le istanze femministe all'interno delle scuole e dell'accademia.
Allora, intanto non c'è niente di particolarmente nuovo in questo, nel senso che è una crociata, come giustamente l'hai chiamata, che dura da almeno un decennio, no? È un decennio in cui questo tipo di opposizione a ogni tipo di intervento a livello educativo che introduca questi contenuti è andato crescendo di intensità e ha trovato sempre più riconoscimento. Naturalmente poi un riconoscimento che si fa esplicito e appunto poi si dota anche tutti gli strumenti necessari nel momento in cui sale un governo di questo colore, no? Un governo di destra, così chiaramente di destra radicale come quello che abbiamo oggi, no? in Italia, ma che ha avuto, diciamo, un continuo rimbalzo anche di contenuti, circolazione di contenuti con i paesi, per esempio, dell'est Europa, no? Come la Polonia, soprattutto con il governo del PiS, e la Ungheria di Orbán. Cioè è stata una crociata internazionale che ha fatto del gender un termine tanto vago quanto capace di catalizzare iniziativa politica e di fare da collante identitario. Cioè è gender tutto ciò che minaccia un ordine sociale, in particolare quando si parla di famiglia, di sessualità e di ruoli di genere. Quindi una minaccia, insomma, al buon vivere, al vivere quieto delle maggioranze, no? Che si intende siano minacciate dall'avanzamento di nuovi stili di vita, di nuovi modi di amare, e che appunto richiedono di essere protetti, secondo appunto questa interpretazione. Naturalmente c'è una grande impresa politica in questo, no? Non significa affatto che davvero salga una domanda dalla società, ma c'è la costruzione di una paura a cui la politica ritiene di dover rispondere, una paura che questi nuovi contenuti mettano poi particolari più giovani, cioè quindi i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze delle scuole, in pericolo rispetto poi alla propria tenuta identitaria, no? Alla propria consistenza, alla propria appartenenza, che come sappiamo per questo tipo di destra è al tempo stesso nazionale, religiosa, di genere, sessuale. Tutte queste dimensioni devono essere ben allineati e avere appunto, no? Una propria tenuta identitaria. Il gender come pericolo serve proprio a fomentare e al tempo stesso a favorire la risposta identitaria. A me pare che questo sia lo sfondo dove leggere anche questo caso, in cui di nuovo, senza in realtà introdurre molto di diverso dal passato, perché ti ricorderai c'era stato il famoso Fertility Day ministra Lorenzin, che allora era, penso, di Stacini, Camonti, qualcosa del genere, che mi pare che fosse appunto nel 2014, forse in quegli anni lì, aveva, tra l'altro in un governo di un altro colore, aveva tentato, no, di riportare l'attenzione sul tema della fertilità, no, con l'idea che in Italia non si facciano figli perché le persone non sanno abbastanza della della salute sessuale da questo punto di vista, no? Della salute sessuale riproduttiva, dal punto di vista di ciò che dovrebbero fare per favorire la propria fertilità, ignorando, diciamo, mettendo in ombra o rimuovendo del tutto tutte le altre dimensioni della vita sessuale riproduttiva, incluso naturalmente il problema dell'accesso all'aborto e delle sessualità non eteronormative.
Ecco, Se avevi finito su questo punto, volevo chiederti, cioè volevo ritornare proprio sulla questione della paura. Cioè, a te sembra un po' che i discorsi portati avanti da questo governo, ma che, come ci ricordavi, rappresentano poi un continuum, no, delle istanze istituzionali, siano lo specchio di correnti che portano con sé un pensiero omofobo, transfobico e che hanno alla radice delle paure nella popolazione, o ti sembrano più una sorta di reazione a delle istanze giovanili che invece hanno un'apertura rispetto a questo modo di intendere la sessualità, l'affettività, anche la non identità di genere?
Io penso che innanzitutto ci sia questa seconda cosa, cioè il riconoscimento nella politicizzazione della vita sessuale, insomma della dimensione della sessualità, comunque di un'istanza sovversiva rispetto all'ordine sociale, che in questo senso, per il tipo di mentalità che esprime, di cultura politica che esprime questo governo, cioè va repressa, no? E quindi va tenuta sotto controllo e il più possibile marginalizzata, silenziata. Naturalmente però, come dicevo prima, se si presenta, se si deforma, si presentano queste questioni come appunto delle minacce identitarie che dovrebbero insomma mettere in difficoltà, insomma in pericolo anche la sopravvivenza delle persone che vorrebbero vivere nella quiete, insomma della propria della propria cosiddetta normalità, no? E quindi se si rappresentano queste istanze come minacciose a livello orizzontale, quindi non verticali dal basso verso l'alto, quindi come una minaccia verso il potere, ma invece come una minaccia verso il resto della popolazione, ecco, allora in qualche modo si può trovare anche consenso. Cioè, essenzialmente credo che la deformazione di questo tipo di proteste, istanze, serva anche a costruire consenso, no? intorno, soprattutto tra persone che vivono all'interno di vaste aree dell'Italia in cui questo tipo di attivismo è inesistente, in cui di questo tipo di questioni non si sa e non si vuol sapere niente, e dunque appunto il fantasma gender, o comunque come lo vogliamo chiamare, può agire davvero indisturbato come un fantasma, perché non c'è alcuna possibilità reale di confrontarsi con la realtà delle mobilitazioni queer, LGBTQ, femministe, eccetera. Quindi ci sono entrambi gli elementi, sicuramente, però c'è all'origine il riconoscimento della capacità, comunque della radicalità e quindi della potenziale sovversività di questo tipo di mobilitazioni.
Grazie mille. Ci stavamo confrontando appunto su un'ultima cosa da chiederti, oppure chiaramente se vuoi aggiungere qualsiasi altra cosa. Qual è la situazione invece, o comunque quale differenza c'è secondo te tra la situazione all'università e invece la situazione effettivamente a quella a cui i fondi originariamente erano destinati, quindi alle scuole superiori?
L'università ha goduto per certi versi di uno spazio privilegiato, no? Per questo, di una libertà privilegiata per questo tipo di contenuti, sebbene diciamo l'Italia rispetto ad altri paesi proponga molti meno percorsi di studi di genere, per non dire di studi queer, e in molti ritardo rispetto ad altri paesi da questo punto di vista, e tuttavia all'interno dell'università, nell'autonomia dell'università, è stato possibile fare un certo tipo di proposta didattica e sicuramente di sviluppare ricerca in questa direzione. Tuttavia, da una parte, questo, se vogliamo, è l'interpretazione più negativa che do, prendetela insomma come una mia personale opinione, il fatto che possano resistere degli spazi di pensiero critico anche su questo terreno all'interno dell'università. E se abbastanza indisturbato, soprattutto sul versante della ricerca, ci racconta, secondo me, la totale irrilevanza in cui vive l'università oggi dal punto di vista della sua capacità di fare, diciamo, poi pensiero pubblico, no? Di intervenire sulla realtà, e quindi diciamo sopravvivono questo tipo di sacche di pensiero critico anche perché a nessuno importa granché di quello che accade nell'università. Sulla didattica invece interessa di più, interessa anche al pubblico, interessa anche alla politica, tant'è che la politica interviene anche sui percorsi di studi di genere, di studi queer, l'ha fatto attaccando, mi viene da ricordare Federico Zappino all'Università di Sassari, che è stato appunto, no, in qualche modo poi posto sotto l'attenzione di un politico leghista. Il dottorato in studi di genere dell'Università di Bari viene comunque, no, attaccato sui giornali locali per, in quanto anche lì fucina di pensiero sovversivo. È stato l'Università di Verona a sua volta ha visto che al suo studio, il suo centro Polites, ha dovuto combattere molte battaglie anche appunto con la politica locale. Quindi in realtà poi soprattutto quando questo pensiero poi si introduce all'interno dei percorsi didattici, può essere messo sotto attacco anche all'università. Tuttavia resta la scuola il vero terreno di scontro, il vero terreno di conflitto, perché è lì che si presuppone che passino tutti i ragazzi e le ragazze. Quindi l'opposizione a qualunque genere di contenuto che venga introdotto, tanto più in modo sistematico, nell'educazione pubblica, è veramente la regina di tutte le battaglie, la madre di tutte le battaglie per il pensiero, diciamo, per i movimenti anti-gender, che sono movimenti che soprattutto si alimentano fuori dalle stanze della politica, ma che hanno ormai costruito un rapporto strutturale con i partiti, quindi trovano soprattutto alcuni rappresentanti all'interno dei partiti della destra che poi ne portano sistematicamente avanti le istanze, e hanno ottenuto moltissimi risultati, hanno vinto questa battaglia, perché negli ultimi 10 anni hanno bloccato qualunque tipo di intervento a livello ministeriale e hanno messo anche le insegnanti e gli insegnanti che hanno il desiderio di intervenire su questi contenuti, di introdurre percorsi all'interno delle scuole, a partire dal tema della violenza per arrivare a quello della sessualità, eccetera, nella condizione di temere continuamente poi o proteste che provengono dal mondo dei genitori o dalla dirigenza scolastica e così via. Quindi è davvero diventato un campo minato quello del lavoro nelle scuole su questi contenuti. Quindi insomma, diciamo, sia scuole che università sono interessate, la scuola in maniera molto specifica e secondo me è più grave.
Sì, anche se siamo abbastanza d'accordo, non possiamo che non, anche alla luce del fatto che la scuola, insomma, ti propongo semplicemente questo piccolo ragionamento, anche perché purtroppo non abbiamo tanti minuti, certo. Però la scuola sta diventando, se non lo fosse sempre stata, sempre più classista, cioè tu accedi effettivamente a certi contenuti soltanto se vai effettivamente in alcune scuole in cui questi contenuti riescono ad essere portati, scuole in cui i finanziamenti riescono ad arrivare, ma non è classista soltanto per gli studenti, è classista anche per gli insegnanti, ad iniziare da tutti gli esami che bisogna continuare a pagare per poter insegnare nella scuola pubblica dopo, nonostante lauree fatte ad hoc per l'insegnamento. Quindi purtroppo per brevità un po' confuso, però è come se appunto da un lato ci fosse la speranza che le persone in formazione riescano ad accedere a contenuti sani, a contenuti in un certo modo rivoluzionari, no? Dello status quo del sistema patriarcale, e se molto spesso riescono, ci riescono per nuclei non elitari sicuramente, però per nuclei di personale o amicale riuscita, diciamo, però questi input gli arrivano sempre di meno dalla scuola, perché è veramente molto difficile poter proporre dei programmi o dei progetti che abbiano al loro interno questi termini, proprio perché socialmente li si sta minando e piano piano decostruendo nella loro importanza. Non so se esatto. Mi sono espressa esatto. Bene.
Esatto, sì, esatto. E oltre a tutto quello che abbiamo già detto, c'è proprio il tema poi di come si stratifica anche l'accesso a questo tipo di contenuti nel momento in cui viene negato qualunque possibile universalizzazione, no, di questo accesso. E questo vale, diciamo, dalla questione dal welfare, alla sanità, per arrivare anche a, appunto, all'educazione di genere e sessuale nelle scuole. Cioè l'idea di che non questa cultura politica lavora in direzione contraria all'universalismo dei diritti, e quindi in questo senso sopporta anche, no, tollera che resistano delle sacche di, come dire, di alimentazione di questo tipo di cultura, che tipicamente possono essere quelle in cui si parla di fucine del pensiero progressista, o comunque insomma culle di una cultura alternativa, purché, esatto, rimangano nel loro, no? E quindi non diventino, purché, diciamo, la scuola in quanto istituzione non ne sia minimamente fiorata, e quindi ci saranno le famiglie all'interno di cui questo tipo di cultura si diffondono, ci saranno scuole dentro cui possono operare insegnanti che hanno più libertà in questo senso. Ci sono insomma tantissime sicuramente situazioni che contraddicono lo scenario cupo che sono state descrivendo, ma sono per l'appunto delle eccezioni, e sono più spesso delle eccezioni che vivono all'interno degli spazi più privilegiati della società. Quindi in questo senso non ci raccontano di un mondo che diciamo è destinato a cambiare, ecco, in questo stato di cose.
Ma comunque ci proveremo. Giorgia, allora noi purtroppo dobbiamo salutarti un po' frettolosamente per passare alla prossima diretta. Ti ringraziamo molto per essere stata con noi ai microfoni di Radio Blackout, e ci risentiremo in futuro per questioni analoghe.
Va bene, grazie, a presto.
Ciao, un saluto.
Ciao.